Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now. Yes, I am. Louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you put your hand with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Le 8 e 4 minuti del mattino, ascoltatori, buongiorno, è mercoledì, questo è il Demone del Tardi, ci siamo e ci tocca, ahimè, cominciare con la notizia di una drammatica escalation sul fronte militare. Leggo la notizia che è appena arrivata da poco, il lancio di agenzia, la UE invierà ai soldati ucraini le bretelle di Federico Rampini. Ragazzi, attenzione, le bretelle di Rampini, altro che i carri armati Leopard, un simbolo ma anche un contributo importante per il morale delle truppe, anche se Zelensky continuerebbe a preferire la no-fly zone. Il vantaggio di non inviare gli aerei ma le bretelle di Rampini è di far sì che la terza guerra mondiale scoppi, sì, ma solamente nei talk show. E occhio, perché ad alzare la tensione ci sarebbe anche la richiesta del gruppo Gedi di entrare nella NATO, richiesta che dovrebbe essere avanzata a Stoltenberg direttamente da Riotta. Sarebbero in due a questo punto a voler entrare nella NATO, il gruppo Gedi e la Finlandia. Sul gruppo Gedi Putin potrebbe essere disposto anche a chiudere un occhio, sulla Finlandia potrebbe esserci magari qualche problemino in più. Basta vedere alcuni titoli. Sanna Marin, la donna che può portarci alla terza guerra mondiale, titolava così Libero nella sua versione online parlando della premier finlandese, vedi i casini che ti combinano le donne, mentre invece più in modalità diva e donna il Corriere della Sera, che titolava invece giovane, bella, origini italiane e l'ex marito calciatore. Ecco la premier finlandese che vuole entrare nella NATO. Questione di punti di vista e di scelte stilistiche, ma restiamo sulla polarizzazione del dibattito pubblico, perché da una parte ci sono le bretelle di Rampini, dall'altra naturalmente Orsini, che pensate, ieri sera era a carta bianca, pazzesco, che smacco per il maccartismo, un maccartismo che ormai ha subito così tanti smacchi che quasi quasi dovrebbe essere ribattezzato smaccartismo. Pensate, ieri sera si poteva scegliere tra Real Madrid contro Chelsea oppure Cooperlo contro Orsini. Confesso che ho guardato Real Madrid contro Chelsea, ma ho occhieggiato anche per dovere professionale a Cooperlo contro Orsini. Orsini che tra le altre cose ha detto che la mente umana non è in grado di farsi carico di tutte queste informazioni sulla guerra. Per me invece è normale farlo, ha detto, la mia mente è allenata a questo tipo di operazioni, l'uomo comune invece, compresi giornalisti e politici, non conosce la politica internazionale. Insomma, io sono io e voi non siete un cazzo. E attenzione, perché Orsini potrebbe passare adesso anche alla consulenza matrimoniale, pubblicando il saggio "Non sei tu che sei stronzo, è lei che ti provoca". Insomma, è la polarizzazione del dibattito pubblico, bellezza, uno contro l'altro, altro, o di qua o di là, si vince o si perde. Il pareggio non è contemplato, tipo Real Madrid contro Chelsea, appunto. Ormai basta dire che la carbonara mangiata a Kiev fa cagare per essere etichettati come filo putiniani, viceversa basta affermare che la Siberia è bella ma non so se ci vivrei, per diventare immediatamente profeti dell'artiglieria pesante. Ma intanto andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, dove Repubblica anche oggi vince e si guadagna l'Oscar per i titoli apotropaici. Prendiamone due tra quelli rappresentati in prima pagina: la Francia deve scegliere tra onore e indegnità. Tutto sommato ai francesi è andata meglio che a noi, che dobbiamo scegliere tra condizionatore e pace. Comunque è sempre un oppure magari dall'altra parte un sì, ma la Francia deve scegliere tra onore e indegnità. E il pezzo firmato da Bernard Henri Lévy, e per le gioie del titolista apotropaico, subito di fianco, sempre a proposito di Francia, c'è presidente Le Pen, un incubo per l'Europa, un incubo per l'Europa, ma non per la Russia, che oggi è protagonista di un endorsement in favore di Marine Le Pen sulle pagine del Corriere della Sera, mentre invece c'è Renzi, intervistato da Repubblica, che si spende per Macron. Macron ce la farà. Renzi, che considera Macron una sua proiezione parigina. Il problema di Renzi è che è più simile ai socialisti francesi, che hanno preso il 2% e che stanno pensando di ribattezzarsi Francia Viva. Ma torniamo invece, lasciamo la Francia, magari la riprendiamo dopo, torniamo invece alle colonne di Repubblica, che oggi mette in scena anche un fantastico colossal bellico, un colossal credo secondo solamente ai cannoni di Navarone e a Patton, il generale d'acciaio, un colossal che troviamo a pagina, vediamo dov'era, a pagina 6, eccolo qua, attenzione, Iron Man e il macellaio, i due generali alla battaglia dell'Est. Da una parte Valeri Zaluzny, una roba del genere, al comando delle truppe ucraine, dall'altra Alexander Dvornikov, il macellaio della battaglia dell'Est, Iron Man contro il macellaio, il grande colossal presentato da Repubblica. Mentre, a proposito di divisioni, il Corriere della Sera oggi propone la lista, la mappa delle divisioni all'interno degli intellettuali di sinistra. Ne sentivamo la mancanza. Comunque attenzione, perché il frontismo è rappresentato così: da una parte i contrari all'invio delle armi in Ucraina, Marco Revelli, Tommaso Montanari, Luciano Canfora; dall'altra parte i favorevoli, Luigi Manconi, Harry De Luca, Paolo Flores, Dark Eyes. Eccoli qua, presentati dal Corriere, gli uni contro gli altri, esattamente come Iron Man contro il macellaio nella battaglia dell'Est. Il primo dei contrari nella rappresentazione che dà il Corriere della Sera è appunto Luciano Canfora, che è al centro delle polemiche per aver dato della neonazista alla Meloni. Meloni che, attenzione, oggi presenta il suo contromanifesto sull'Europa sulle colonne del Foglio, tra poco ci arriviamo, ma che intanto appunto è stato oggetto dell'etichetta di neonazista da parte di Canfora, polemicone, minaccia di querele. E Canfora oggi è intervistato a pagina 13 sulle colonne di Repubblica, e lì si va come sempre al solito punto: filo Putin o anti Putin. Il Corriere della Sera lo metteva dalla parte dei contrari all'invio alle armi, e sciocco risponde Canfora a dire che sono putiniano, è un mio diritto cercare di andare in profondità. Eccolo qua il tema della complessità. Canfora che poi cita il battaglione Azov, e allora insiste il giornalista del Corriere della Sera di Repubblica, Lorenzo De Cicco: ma Putin è un dittatore? E Canfora risponde: per ora è il presidente della Federazione Russa. Orsini invece ieri sera, a cui avevano chiesto la stessa cosa a Carta Bianca, aveva detto: nella letteratura e nel linguaggio scientifico che io uso, Putin non è un deficiente o un dittatore, è uno statista. Presidente invece per Canfora, ribatte al giornalista che gli ha fatto la domanda: lei però mi sta chiedendo un giudizio etico, e allora come giudizio etico è un dittatore? E Canfora risponde così: attenzione, anche Garibaldi prese la dittatura a Napoli quando portò il meridione all'Unità d'Italia. Putin come Garibaldi, questo è il nuovo salto di scala all'interno del polarizzato dibattito pubblico italiano. E poi Canfora nel suo piccolo si incazza col giornalista di Repubblica, gli dice: si rende conto del tono ridicolmente inquisitorio di questo tipo di indagini da parte di chi? Chiede il giornalista di Repubblica. Lei è il portavoce di un'opinio comunis che pretende che uno imprechi contro il demonio. E a proposito di demoni, attenzione, perché oggi Belpietro indossa l'abito alla Otelma del patriarca Kirill, e titola così sulla Verità: l'Ucraina trascina in guerra pure Gesù. Ebbene sì, ieri sera all'interno di un talk show è stato fatto vedere anche un talk show russo in cui si parlava di come Zelensky avesse richiesto non tanto gli aerei e l'artiglieria quanto l'ausilio delle streghe per combattere le forze del bene russe. Cioè, questo per dirvi il tragico delirio in cui siamo ormai immersi. Perché l'Ucraina trascina in guerra pure Gesù? La Verità lo spiega nell'occhiello: perché l'ambasciatore, l'arcivescovo dei greco-cattolici di Kiev, hanno detto no all'iniziativa di pace del Papa, ovvero quella di far portare il crocifisso durante il Venerdì Santo da due donne, una ucraina e una invece russa. E quindi bellicismo e misticismo delirante si uniscono in un grande afflato di distruzione e di rovina. C'è un sacro che è quasi decisamente più profano che sacro, e poi c'è il Papa che oggi ritroviamo sia sulla prima pagina del Corriere della Sera sia sulla prima pagina di Avvenire. Il Corriere della Sera mette in prima pagina l'anticipazione del saggio di Papa Francesco, saggio che si intitola Contro la guerra, il coraggio di costruire la pace. Avvenire invece ospita un vero e proprio editoriale firmato Francesco, editoriale che si intitola Il coraggio di far pace. E allora andiamo a leggere che cosa scrive il Papa in questo editoriale. L'odio, prima che sia troppo tardi, va estirpato dai cuori, e per farlo c'è bisogno di dialogo, di negoziato, di ascolto, di capacità, di creatività diplomatica, di politica lungimirante capace di costruire un nuovo sistema di convivenza che non sia più basato sulle armi, sulla potenza delle armi, sulla deterrenza. Ogni guerra rappresenta non soltanto una sconfitta della politica, ma anche una resa vergognosa di fronte alle forze del male. Nel novembre 2019 a Hiroshima, città simbolo della Seconda Guerra Mondiale, i cui abitanti furono trucidati insieme a quelli di Nagasaki da due bombe nucleari, ho ribadito che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra è oggi più che mai un crimine non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso delle armi atomiche. Chi poteva immaginare che meno di 3 anni dopo lo spettro di una guerra nucleare si sarebbe affacciato in Europa? Così, passo dopo passo, ci avviamo, scrive il Papa, verso la catastrofe. Pezzo dopo pezzo, il mondo rischia di diventare il teatro di un'unica terza guerra mondiale, cui si avvia come fosse ineluttabile. Invece dobbiamo ripetere con forza: no, non è ineluttabile, no, la guerra non è ineluttabile. Quando ci lasciamo divorare da questo mostro rappresentato dalla guerra, quando permettiamo a questo mostro di alzare la testa e di guidare le nostre azioni, perdono tutti. E poi prosegue ancora il Papa in questo editoriale consegnato alle colonne di Avvenire. Di fronte alle immagini di morte che ci arrivano dall'Ucraina è difficile sperare, eppure ci sono segni di speranza, ci sono milioni di persone che non aspirano alla guerra, che non giustificano la guerra ma chiedono pace, ci sono milioni di giovani che chiedono di fare di tutto il possibile e l'impossibile per fermare la guerra, per fermare le guerre, e pensando innanzitutto a loro, ai giovani, ai bambini, che dobbiamo ripetere insieme: mai più la guerra. Il Papa che poi cita Don Tonino Bello quando amava ripetere: i conflitti e tutte le guerre trovano la loro radice nella dissolvenza dei volti. Quando cancelliamo il volto dell'altro, dice Francesco, allora possiamo far crepitare il rumore delle armi. Quando l'altro, il suo volto come il suo dolore, ce lo teniamo davanti agli occhi, allora non ci è permesso sfregiarne la dignità con la violenza. Qua viene in mente il De André di E per tutti, il dolore degli altri è un dolore a metà. E poi conclude il Papa nell'enciclica Fratelli Tutti: ho proposto di usare il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari per costruire un fondo mondiale destinato a eliminare finalmente la fame e a favorire lo sviluppo dei paesi poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni violenti o ingannevoli e non siano costretti ad abbandonare i loro paesi per cercare una vita più dignitosa. Rinnovo questa proposta anche oggi, soprattutto oggi, perché la guerra va fermata, perché le guerre vanno fermate e si fermeranno soltanto se noi smetteremo di alimentarle. Firmato Francesco. Le parole del Papa che ci portano nel campo dell'etica e dei valori della pace, che suonano purtroppo sordi, mentre invece rimbombano i suoni delle bombe, dei bombardamenti, del conflitto, della battaglia finale. Chissà se sarà battaglia finale per la presa di Mariupol. Andiamo allora a vedere come suona la realtà concreta raccontata da Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. Mariupol in mani russe, siamo senza difese. Al giorno 48 di guerra, scrive Nicastro, e al 42esimo di assedio, Mariupol non è ancora caduta, ma i suoi abitanti sono ormai fuori dai combattimenti. Le bombe non masticano più le loro case, i russi controllano quasi tutte le aree residenziali, resta un piccolo settore di case basse, unifamiliari, adiacente all'acciaieria, dove i soldati di Putin e le truppe ucraine si scontrano entrano di notte, un angolo di inferno che misura circa mezzo chilometro per lato. Lì mortai e carri armati possono ancora colpire le case civili, ma la stragrande maggioranza di questa città da 450.000 abitanti è ormai nelle mani di Mosca. Non è ipotizzabile che gli ucraini partano al contrattacco coinvolgendo di nuovo gli abitanti. È un cambio di prospettiva importante perché segna la fine della tragedia umanitaria della città porto. Ne resta un'altra di tragedia, però, è il massacro a camera lenta di almeno 2.000 uomini. Sono i soldati ucraini che non si vogliono arrendere, a loro bisogna aggiungere i soldati russi che hanno l'ordine di ucciderli. Muoiono gli uni e gli altri, ucraini e russi, ogni giorno, ogni notte, sotto le bombe, per le trappole esplosive, durante i blitz che i russi compiono all'interno dell'acciaieria e quelli ucraini all'esterno. Il sindaco Boychenko, fuggito da settimane, ipotizza ci siano 21.000 cittadini morti tra le macerie, cadaveri che forse invisibili inceneritori russi faranno sparire, ma non è certo il momento di mettere Mariupol nell'archivio degli orrori. Il dramma continua e i morti possono essere molti di più, 2.000 appunto, come chi tiene la bandiera ucraina tra le strutture della vecchia acciaieria. Non è solo temerarietà, è un'operazione strategica per l'intera guerra, perché tiene lontani 12-15.000 soldati russi dalla battaglia del Donbass che si sta preparando poco più a nord. La prova della follia che si è consumata in questa città sta nel numero delle persone che si aggirano tra i palazzi sventrati. Sono decine di migliaia vestiti di abiti logori e sporchi, non hanno ancora acqua per lavarsi, non hanno modo di comunicare con i loro telefonini. Implorano i giornalisti accompagnati dalle truppe russe di avvertire i parenti del mondo di fuori. Sono ancora viva, lo dice Oksana, una ragazza di Mariupol, a favore di telecamera. Piange, non riesce neanche a raccontare l'incubo che ha vissuto, un mese e mezzo di fame, freddo, con il condominio che le crollava addosso e la paura costante di morire. Poi ringrazia, saluta, e quando i reporter scappano al coperto per ripararsi dalle granate che esplodono vicino, Oksana si incammina lenta al centro della strada, come se quei botti non fossero per lei, come se dopo un mese e mezzo di fortuna fosse diventata immortale. Questo è il racconto tragico che Andrea Nicastro fa dalla città che è nelle mani dei russi, ha un destino segnato, ma ancora, come raccontava il giornalista del Corriere della Sera, una conta tragica dei morti che è ancora tutta quanta da fare. Ieri intanto è tornato a parlare Putin e Angela Napoletano sulle colonne di Avvenire. Fa un po' la cronaca di quello che Putin ha detto al cosmodromo di Gagarin durante la visita al leader bielorusso Lukashenko. Scusate. I colloqui di pace, scrive Angela Napoletano citando quello che ha detto Putin, sono in un vicolo cieco. L'operazione in Ucraina andrà avanti. Con queste parole il presidente russo ha tirato le somme di 47 giorni di conflitto. A suo dire è l'inconsistenza di Kiev a creare problemi. La Russia ha assicurato raggiungerà i suoi chiari e nobili obiettivi. Il palcoscenico scelto per raccontare al mondo e alla Russia la sua versione dei fatti è il cantiere del cosmodromo di Vostochny, più di 5.000 chilometri a est di Mosca, dove si è recato in visita all'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. L'occasione è valsa a rilanciare l'immagine del Cremlino e l'alleanza politico-militare con Minsk. Le sanzioni dell'Occidente contro Mosca, ha sottolineato, non stanno funzionando, nulla ci impedirà di continuare le esplorazioni spaziali e di riprendere il programma lunare, perché se dal cosmodromo lo sguardo ovviamente era pure allo spazio. Le imprese aerospaziali russe hanno sempre rappresentato un motivo dominante della narrativa che celebra la grandezza decaduta dell'impero sovietico. Nel contesto dello scontro armato con Kiev, la perlustrazione alla base di Vostochny, nel giorno in cui la Russia celebra la prima volta dell'astronauta russo Gagarin nello spazio, è significativa anche per questo. Pura propaganda. Lo zar ha ribadito di aver autorizzato l'operazione speciale in Ucraina perché non c'erano alternative. Quello che sta accadendo, ha detto, è una tragedia, ma non avevo scelta. Stiamo salvando le persone, ha spiegato, in riferimento alla popolazione di lingua russa nel l'Ucraina dell'Est e mettendo in sicurezza la Russia stessa. Putin ha accusato Kiev di non aver attuato su persuasione dell'Occidente i protocolli di pace firmati a Minsk, ha additato Zelensky per aver fatto deragliare i colloqui di pace e poi ha parlato dei massacri di Bucha. A tua NATO sono una messa in scena, un'operazione psicologica messa in scena dagli inglesi, ha rincarato Lukashenko citando presunti documenti consegnatigli dal servizio di sicurezza federale. Secondo gli osservatori, Putin ha voluto l'alleato Lukashenko al suo fianco nell'apparizione a Vostochny per dimostrare al mondo di non essere solo. Il presidente bielorusso gli ha rinnovato una promessa di lealtà: i russi possono sempre contare su di noi, ha detto. Il titolare del Cremlino gli ha risposto eleggendo la Bielorussia a governo mediatore in vista di ulteriori colloqui con Kiev, oltre che partner di una collaborazione militare sempre più intensa. Il discorso al cantiere aerospaziale avviato nel 2010 nel distretto di Amur, vicino al confine cinese, è servito anche a rinvigorire l'immagine della Russia nell'opinione pubblica interna, ingombrante il sospetto di un incessante repulisti di collaboratori e agenti dei servizi di intelligence effettuato su mandato del Cremlino. Secondo alcune fonti, almeno 150 agenti federali sono stati licenziati, o meglio arrestati, dall'inizio della guerra ad oggi perché non rigorosamente allineati agli ordini di Putin e per questo responsabili dei magri successi militari dell'esercito, una vera e propria purga di cui sarebbe vittima anche Vladislav Surkov, ex ascoltatissimo consigliere di Putin, finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver rubato soldi che servivano a consolidare il controllo del Donbass. La stessa sorte è stata riservata anche a due alti funzionari dei servizi segreti. La linea durissima delle massime autorità russe è confermata anche dalla decisione di rendere reato penale, modificando il contratto dei soldati, il rifiuto a partecipare alle operazioni militari in corso e la disobbedienza a un preciso ordine. Questo è il resoconto che Angela Napoletano dalle colonne di Avvenire fa del discorso che ha segnato la riapparizione pubblica di Putin al cosmodromo dove si celebrava il volo di Yuri Gagarin. Se da una parte ci sono, come abbiamo letto, le parole del Papa per dire no alla guerra, per dire no alle armi e per sostenere con forza le ragioni della pace, dall'altra ci mettiamo, e possono stare insieme perché stanno in fondo insieme sulla prima pagina del Corriere della Sera, le parole di Ernesto Galli della Loggia, che non ha evidentemente la statura del Papa, ma scrive dell'esercito che piace, e scrive dell'esercito che piace polemicamente additando gli studenti barricadieri, gli attempati pacifisti e molti personaggi custodi del retaggio antiimperialista della sinistra. Cosa scrive Galli della Loggia? Improvvisamente l'idea di un esercito europeo sta ricevendo un plebiscito di consensi, dice, e dice che i consensi stanno anche nelle categorie di cui sopra, che fino a ieri al solo parlare di necessità per la UE di un suo proprio apparato di difesa militare mostravano il più radicale dissenso, sostenendo che la vocazione dell'Europa era quella all'inclusione, ad essere uno spazio di diritto, ad altre simili nobili cause. Oggi invece ammettono, dice Galli della Loggia, che sì, un esercito europeo è necessario, ma non è tanto l'aggressione russa all'Ucraina ad aver fatto cambiare la loro idea, quanto, secondo Galli della Loggia, ciò che essa ha prodotto, ovvero l'evidente rilancio del ruolo della NATO e dunque il rafforzamento del ruolo degli Stati Uniti sulla scena europea mondiale. Editoriale, quello di Galli della Loggia, che poi prosegue a pagina 30 argomentando così: è infatti con tutta evidenza in contrapposizione a tale ruolo, quello degli Stati Uniti, che gran parte del fronte neo-ex pacifista, il quale si riunisce intorno alla parola d'ordine no alla guerra, si dice oggi a favore di un esercito europeo. La verità è che per il pacifismo nostrano il vero avversario continua a essere l'America, sicché pur di opporsi all'egemonismo americano e a quello che viene considerato il suo strumento militare rappresentato dalla NATO, rivelatosi più che mai centrale nel sostegno alla causa ucraina, va bene anche la scoperta del patriottismo europeo e l'ipotesi di un esercito targato UE. Così Galli della Loggia, dopo Orsini contro Cooperlo e Chelsea contro Real Madrid, anche Papa contro Galli della Loggia. Ma attenzione, perché poi quando il tema del sostegno alla causa bellica, alle spese militari oppure della contrapposizione alle stesse si cala a terra, le cose diventano un po' diverse. E allora tra poco, quando riapriamo con la seconda parte del Demone del Tardi, vi racconto la storia della base della discordia, che oggi viene raccontata bene da Nicolò Zancani, inviato della Stampa, la protesta a Pisa contro il maxi progetto della nuova area militare dei carabinieri che sorgerà nel parco di San Rossore e che mostra tutta una serie di contraddizioni in seno alla politica, se si parla, come dire, di atterraggio locale delle cose oppure se si parla di temi e di valori più astratti. Ma io ho già rubato un minuto al GR delle 8.30, la linea va a Sara Milanese, noi ci risentiamo tra poco con la seconda parte.
If I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, 'cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. I'll gather myself around my faith, the light the darkness most fear.
Le 8 e 40 minuti, riapre il Demone del Tardi con una seconda parte annunciata da questa canzone che si chiama Hands, lei è Jewel. E nel corso della prima parte abbiamo citato più volte il partitone di ieri sera, Real Madrid-Chelsea, partita di ritorno dei quarti finale di Champions League, non solo perché si è trattato di una bellissima partita, ma perché in fondo ci piace leggerla anche come una metafora di come a volte la poesia possa vincere la forza. Perché? Perché sul campo il Chelsea aveva completamente annichilito il Real Madrid 3-0, partita che sembrava inesorabilmente segnata, e poi improvvisamente quel ricciolo poetico, quell'assist strepitoso di Modric che ha cambiato completamente l'orizzonte e il risultato. Sarebbe bello se anche nella vita reale, nel campo della guerra e della battaglia, bastasse un ricciolo di poesia a modificare l'ordine universale delle cose. È bello comunque pensarlo a prescindere da tutto. Abbiamo visto nella prima parte come sia stato rinnovato il confronto, il dibattito sul tema delle armi, e vi anticipavo di come a volte il dibattito intellettuale, astratto, anche valoriale, a proposito dell'uso delle armi, dell'investimento in armi, del confronto bellico, poi muti e si trasformi nel momento in cui diventa cosa concreta, e come emergano anche le contraddizioni in seno alla politica. Tutto questo lo fa vedere la storia che viene titolata con La base della discordia, e che oggi Niccolò Zancan racconta sulle colonne della Stampa, notizia che troviamo anche sulla prima pagina del Manifesto. Ma intanto vediamo come la racconta Zancan. Siamo in Toscana, appunto, un gregge di pecore che pascola beatamente tra i rottami della vecchia base radar della NATO. Poco più avanti ecco l'allevamento di galline del signor Cosimo Gagliardi. Ho paura, dice, che il trambusto mandi in rovina la mia attività, perché le armi e le uova fresche non stanno insieme. E allora scrive Zancan: miracolo a Pisa, sono tutti d'accordo nell'essere in disaccordo, nessuno vuole la nuova base militare dei carabinieri, che dovrebbe essere costruita proprio qui tra le città e il mare, all'interno della zona protetta del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciucco. Non la vuole il segretario comunale del PD, Andrea Ferrante. Non è una questione di antimilitarismo, dice, ma di rispetto ambientale e di rispetto dei cittadini. In quella zona è vietato costruire, è un'area tutelata. Non la vuole il sindaco di Pisa, che è leghista, Michele Conti, che dopo giorni assai meditabondi ieri ha espresso ufficialmente la sua posizione in consiglio comunale. È una vicenda, dice, che ci lascia perplessi per le modalità con cui si è sviluppata e che mortifica le istituzioni locali e l'intera città di Pisa. Non la vuole, almeno così come dovrebbe essere costruita, nemmeno Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, dimostrazione che su questa storia l'intero arco politico locale è compatto. Riqualificare quell'area, aggiunge, sarebbe una cosa ben fatta, ma i numeri dell'intervento non possono non lasciare perplessi. 460.000 metri cubi di cemento sono uno sproposito. Ma allora vediamo che cosa è successo. Chi vuole questa nuova base militare che dovrebbe ospitare i reparti speciali dei carabinieri? L'unica riunione sul tema risale ad aprile 2021. Era un incontro preliminare che sollecitava un'istruttoria sulla fattibilità. Insomma, amministratori, diteci se si può fare. Dopodiché il governo ha approvato il progetto con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2022. Il governo ha deciso che si fa, verranno usati i soldi del PNRR, 170 milioni. La nuova base sorgerà al posto della vecchia area del centro radar, dove adesso le pecore sono l'unico segno di vita tra l'immondizia e i rottami, ma da quei 54.000 ettari di terreno si estenderà fino a occuparne 730.000. saranno caserme, comandi dei reggimenti, due poligoni di tiro, la mensa, i campi sportivi, 18 villette a schiera, una pista di atterraggio per gli elicotteri. Sarà la casa dei paracadutisti del Tuscania, del nucleo dei cinofili e quella della GIS, il gruppo interventi speciali dei carabinieri. L'area è stata scelta anche per la vicinanza con l'aeroporto di Pisa, il tutto nella frazione di Coltano, case contadine, villette moderne, ma anche una villa medicea del Buontalenti, tra campi coltivati, allevamenti di bestiame. Il più sconcertato è il presidente del parco naturale, Lorenzo Bani. Parliamo di un'area protetta, ci sono precisi vincoli paesaggistici, una zona destinata ad uso agricolo dove non ci sono neppure i permessi edilizi. La tutela dell'ambiente, dice, è nella nostra Costituzione, ma poi fanno una base militare in un luogo luogo dove non ci può stare. E Bani a ipotizzare un collegamento tra questa decisione e la guerra in Ucraina, come per l'aumento delle spese militari fino al 2% del PIL. Questo è un momento storico in cui il governo può fare passare le sue scelte sulla base dell'emergenza in cui ci troviamo. Di fatto il progetto è stato approvato dal governo per ragioni di sicurezza nazionale. C'è poco da discutere a questo punto, e così veniamo al cortocircuito politico. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini del PD è ovviamente d'accordo con il progetto della nuova base militare, ma il segretario del suo partito, il pisano Enrico Letta, la pensa diversamente. È una scelta sbagliata. Anche lui condivide tutte le nostre perplessità, dice il segretario provinciale Andrea Ferrante. E poi la Lega, il sindaco di Pisa è contrario nel merito e nel metodo, ma la sottosegretaria alla difesa del suo stesso partito, Stefania Pucciarelli, è convinta che sia la collocazione giusta. Indietro non si torna. Non è solo la storia già vista altrove che va sotto la dizione inglese not in my backyard, non nel mio giardino, è una politica locale, scrive Zancan, che si è vista completamente scavalcata e adesso è in difficoltà a spiegare alle persone quello che sta accadendo. Una storia esemplare, quella della base nel parco di San Rossore. Ma a proposito di militarizzazione, ci trasferiamo sulla prima pagina del Foglio, che oggi sembra quasi la house organ della Beretta, titolone: l'Ucraina meno lacrime, più armi. E poi l'intervista al capo del comitato militare della UE, che dice al Foglio: la resistenza è ora, più armi a Zelensky. E c'è addirittura Giuliano Ferrara che, in vista del 25 aprile, propone un fiore per il battaglione Azov. Sul Foglio di oggi, vi anticipavo, c'è il contromanifesto per l'Europa di Giorgia Meloni, dopo che Letta aveva pubblicato proprio sulle pagine del Foglio lunedì il suo manifesto per l'Europa, un manifesto in 7 punti per provare a disegnare l'Europa del futuro. E allora, dice la Meloni, noi di Fratelli d'Italia, troppo spesso etichettati come un partito antieuropeo, noi che siamo assoluti protagonisti di una storica famiglia politica, quella dei conservatori europei, noi abbiamo un'idea alternativa rispetto a quella che la UE ha costruito finora, un'Europa confederale, rispettosa della sussidiarietà e delle sovranità nazionali. La stupirà leggere, perché la lettera è diretta al direttore del Foglio, la stupirà leggere che apparentemente c'è più di un punto di contatto tra il pensiero di Enrico Letta e il mio. Ricorderete i flirt ad Atreju, anche tra Letta e la Meloni, presentissimi alle presentazioni, per esempio, dei libri di Bruno Vespa. È vero, va avanti la Meloni, è tempo di un'Europa forte, ed è vero, serve un'anima a questa Europa, ce le impongono la storia e la cultura dell'Italia, che insieme all'antica Grecia può essere definita la culla della civiltà europea. Qua c'è un po' di nostalgia imperiale di quando c'era lui, si dice d'accordo con Letta su come realizzare, anzi in disaccordo con Letta, su come realizzare questa Europa forte e su quale sia quest'anima che l'Europa dovrebbe avere. Segue poi un gigantesco paginone in cui la Meloni articola il suo pensiero, vuoi perché abbiamo poco tempo, vuoi perché non ho avuto il cuore di tuffarmi fino in fondo nell'idea di Europa della Meloni. Cito solamente un passaggio: questa non è un'Europa che unisce ma che divide. Noi italiani abbiamo pagato e paghiamo queste scelte più di altri, dovremmo essere compatti nella denuncia di queste storture. E restando sulle questioni militari, dopo anni di pubblica gogna, oggi in Europa tutti si scoprono fautori del concetto di sovranità, dice la Meloni, seppur declinato in chiave europea, come se esistessero una sovranità buona, quella europea, e una cattiva, quella nazionale. Dopo decenni passati a ingigantire un mostro burocratico che ha finito col normare ogni piccolo aspetto della nostra quotidianità, oggi tutti lamentano la carenza di un'Europa politica. E mentre per troppo tempo è imperversato una retorica pacifista, nella quale peraltro lo stesso Letta ricade, ma va, oggi tutti scoprono che quell'Europa politica dovrebbe persino essere armata, perché quando hai a che fare con una guerra alle porte di casa non basta la tua presenza, la tua presunta superiorità morale, non bastano nemmeno le sanzioni, a maggior ragione se non sei padrone a casa tua serve la deterrenza, che è solo un'adeguata capacità militare può dare, insomma anche la Meloni risponde al Papa insieme a Galli della Loggia, una Meloni che poi indossa i panni di Marine Le Pen, attaccando l'Europa soprattutto sul piano finanziario e della, di quella mondializzazione che l'Europa avrebbe incentivato e accompagnato ai danni del popolo, così dice Meloni. Ma dopo tutto questo rifugiamoci, dopo tante armi, tanta guerra, proviamo a rifugiarci per un secondo nell'Arcadia dei vigneti, come facevano i nobili rinascimentali. E a portarci tra i vigneti oggi è Tommaso Rodano, che sulla prima del Foglio ci fa un resoconto di Vinitaly 2022, dove pensate chi sono stati tra i grandi protagonisti? Cosentino e Cuffaro. Cosentino e Cuffaro, dalla cella alla vigna, quando la politica si dà alla vendemmia, alla manifestazione di Verona. Vinitaly 2022, sono stati, erano tra i protagonisti appunto la cantina Napoleone di Nicola Cosentino e i vini biologici siciliani delle tenute Cuffaro. Dunque Nick o Americano e Totò Vasa Vasa, che hanno condiviso, oltre alle fortune politiche, scriverò, da noi alla passione per i filari, anche alla frequentazione delle galere, senza soffermarci sui rispettivi percorsi giudiziari, dice Rodano. Il pubblico ricorderà che il primo è stato considerato il referente politico dei casalesi, il secondo ha sbattuto sulla mafia, parole sue, ha trascorso 5 anni nel carcere di Rebibbia per favoreggiamento a Cosa Nostra. Entrambi devono aver trovato nel vino una forma di serenità o di sollievo dopo tante turbolenze. E tra i politici di Vigna, nell'articolo e nelle presenze a Vinitaly, poi si citano anche Massimo D'Alema e in particolare il suo Pinot Nero della Madeleine, che è la tenuta della famiglia D'Alema, che è stato recensito in modo lusinghiero, fruttato con note di ciliegia e note di mirto pepe, in bocca si esprime con un finale di arancio e ribes morbido e cioccolatoso. C'è pure Brunetta tra i vinicoltori, Brunetta che ha acquistato con la moglie la tenuta in Borgo Capizzucchi, località di Vino Amore, periferia agricola di Roma, e che punta a produrre 250.000 bottiglie all'anno, che è più o meno il parametro. Bruno Vespa, che ricorderete, come dire, un campione dell'agricoltura chic. Andiamo in questi 2 minuti e mezzo che ci rimangono a dare un'occhiata volante alle prime pagine. Prima però vi cito il Corriere a pagina 21, che sta su le campagne elettorali locali, in particolare in terra ligure, perché qual è la notizia? Che la Lega ha tolto Salvini dal simbolo. Attenzione, Salvini non sarà più nel simbolo, è più o meno la stessa operazione che ha fatto Salvini quando si è dovuto togliere la maglietta di Putin. Occhio che ci potrebbe essere il sindaco di Bordighera che ritira fuori il simbolo della Lega con dentro il nome di Salvini, come ha fatto il sindaco polacco quando Salvini è andato da quelle parti. Intanto siamo sulla prima della Stampa, vi dico che oggi nei titoli c'è sempre Putin. Zelensky, fermate il gas di Putin, è il titolo della Stampa, visto che tutto ormai è metafora bellica. Sulla prima della Stampa c'è il generale Colao, che è pronto a combattere contro il PIL e l'inflazione, siamo pronti a reagire. E poi c'è il generale Sala, schierato a difesa del welfare. Il sindaco di Milano ha scritto a Draghi: difenderò il welfare. Vi dicevo, Putin declinato un po' in tutte le salse. Putin, niente tregua, il Fatto Quotidiano. La realtà ribaltata di Putin è invece il titolo di Avvenire. Putin marcia sul Donbass, il Corriere della Sera, il pugno di Putin, la Repubblica, il piano segreto di Putin, così segreto che l'ha sussurrato solamente a Minzolini, che infatti lo mette come titolo del giornale. Putin in crisi, pronto a cessate il fuoco solo dopo aver preso Donbass, Mariupol, la Crimea, però rinuncerebbe a Odessa, questo il piano segreto. Sulla prima del giornale c'è anche la minaccia di crisi di governo governo di Renzi, che si schiera dritto contro la riforma della giustizia, e la polemica sulla vignetta di Vauro che ha disegnato Zelensky con naso aquilino, esattamente come accadeva con le vignette orribili che venivano realizzate negli anni 30 e che avevano per oggetto gli ebrei. Putin ancora scommette sull'inflazione, il titolo del Domani, per logorare Europa e Stati Uniti. Lo zar conta sul fatto che le economie occidentali non reggeranno all'aumento dei prezzi, mentre l'Ucraina chiede urgente aiuto finanziario. Il Manifesto invece non mette il nome di Putin, titola Generazione Z, effetto guerra: due terzi dei bambini ucraini non hanno più una casa in cui vivere, almeno la metà rischia di rimanere senza cibo. Questa è la denuncia dell'UNICEF. Sulla prima del Manifesto invece riverbera la polemica attizzata dal pessimo acronimo del Gramellini di ieri: partigiani filo Putin, così mirano all'Ampi di Belpietro. Vi avevo detto che ha messo i panni del patriarca Kirill con l'Ucraina, trascina in guerra pure Gesù. Chiudiamo con Libero, a proposito di beghe locali e di proiezioni della politica locale: voglia di forza Lega, Salvini vuole la lista unica con Silvio, e intanto polemizza Libero: usiamo i fondi della UE per ristrutturare i centri sociali. Con questo si chiude la puntata di oggi del Demone del Tardi. Ci risentiamo domani mattina, come sempre, alle ore 8 in punto o giù di lì. La linea a Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni per Prisma. Ciao, buona giornata.